Buonasera a tutti, bentrovati, Shavua Tov. Allora, abbiamo un po' di argomenti interessanti, semplici e interessanti. Il primo è dal titolo Un ebreo tra i non ebrei. Ok? Domanda: sono l'unico ebreo nella mia classe e ho difficoltà a mantenere il giusto equilibrio tra conservare la mia identità ebraica e interagire con i miei coetanei. Giustamente, è una cosa che succede, quelli che sono università, scuola, che hanno compagni non ebrei, hanno questa, è una questione molto importante. Qual è il giusto approccio all'essere ebrei in un'atmosfera di non ebrei? Ok? Oh, prima di cominciare mi viene in mente una storia, non so quanto c'entri, ma sì, probabilmente c'entra, perché se mi viene in mente c'entra. No, a me, quando mi viene in mente una cosa vuol dire che c'entra. Allora, abbiamo parlato di diversità, no? Diversità con i non ebrei, eccetera. Quando il Rebbe era in università a Sorbona, a Parigi, il Rebbe ha diverse lauree, no? Ingegneria navale e altre cose. Allora, una storia molto molto famosa. Il Rebbe andava all'università, però andava con il Talmud, con la Gemara. Perciò, mentre sentiva la lezione, sotto il banco aveva il libro del Talmud e studiava il Talmud in università. Una volta uno dei professori che stava parlando si è accorto che il Rebbe apparentemente non stava ascoltando lui, ma stava leggendo il Talmud. E allora gli dice: non so se ha usato la parola ebreo o meno, non è importante. Ha detto: dai, sentiamo, ripetimi la lezione che ho appena detto. E la storia dice che lui, che Rebbe, ha ripetuto tutto esattamente la lezione di quel giorno, di quello che il maestro aveva detto. Vuol dire, stava studiando il Talmud sotto banco, di nascosto, ma nel momento stava anche ascoltando la lezione ed è stato capace di ripetere tutta la lezione. Perciò questo sicuramente c'entra con quello che, con la domanda. Ok, risposta. Questa è una domanda di molte sfaccettature. Cercherò di esaminarne una. Abbiamo recentemente concluso la festività di Hanukkah. L'olio ha una parte significante nella storia di questa festività di Hanukkah. Inoltre, esso ha un ruolo importante nell'ebraismo. Come mai? L'olio è una sostanza curiosa, poiché ha due caratteristiche opposte. Da un lato, esso emerge sempre in superficie. Sappiamo, con qualsiasi liquido tu lo mischi, l'olio sale in superficie. In qualsiasi modo si provi, si verificherà che l'olio non si mischia con gli altri liquidi. Eppure, allo stesso tempo, quando l'olio viene versato, penetra fino in fondo, saturando la superficie, in tal modo da rendere la macchia d'olio così difficile da pulire. Perciò l'olio galleggia. Ma se si versa su un indumento, su un qualcosa, su un vestito, quello che è, entra così tanto profondamente nella superficie del vestito, dentro il vestito, che addirittura la macchia d'olio non va via, perché ormai diventa parte integrante del tessuto. Vediamo, sono due cose opposte. Galleggia, penetra. Quindi l'olio galleggia e pervade la superficie contemporaneamente. Sembra difficile da comprendere. Dice qua il rabbino: il nostro popolo è come l'olio. Da un lato siamo molto diversi da chi ci circonda, non fisicamente, ma tutto il resto è diverso. È giusto fare tesoro della nostra identità distinta ed essere fieri di apparire ed agire come ebrei. Prima risposta, primo insegnamento del Rav a questo ragazzo, che è vero. Noi abbiamo usi e costumi diversi, cultura diversa, abbiamo tante cose diverse dalle altre nazioni. E qua dice bisogna essere fieri di apparire ed agire come ebrei. Oggigiorno, un ragazzo di università, per esempio, che è circondato da non ebrei, magari dice, eh sì, va bene, però adesso se sanno che sono ebreo, vengo preso di mira, con tutta la situazione che c'è in Israele, eccetera, eccetera, allora perché mai dovrei dire che sono ebreo? E invece no, perché, come dice, sai cosa, leggiamo più avanti, siamo una tribù antica, vabbè, rispondo velocemente. Quando un ragazzo tiene e fa vedere che è ebreo e non si vergogna e dice a tutti, ragazzi, io sono ebreo, che anzi, di norma, i suoi coetanei lo rispettano per il suo coraggio. È vero che in America sono tutti impazziti che fanno queste cose qua contro, va bene, però un ebreo non deve mai vergognarsi di essere ebreo, mai avere paura di essere ebreo. Tanto ci perseguitano da una vita, da Abramo, il primo ebreo, perciò le cose probabilmente finché arriva Mashiach non cambieranno, tanto vale essere abituati e vivere con questo orgoglio interiore. Perciò è giusto far tesoro della nostra identità distinta ed essere fieri di apparire ed agire come ebrei. Siamo una tribù antica che non si è mai assimilata. Sì, col tempo ci sono chi si è assimilato, ma non l'intero tribù, non tutti gli ebrei sono assimilati, no? Che esiste oggi allo stesso modo di come è esistita più di 3.000 anni fa. Perciò qualcuno, è vero, Liliana, cortesemente se può spegnere il microfono, grazie. Ovviamente qualcuno si è assimilato, ma il popolo ebraico non siamo assimilati. Perciò esiste oggi lo stesso modo di come è esistita più di 3.000 anni fa. In quale modo ci percepiscono gli altri? La risposta è chiara. I gentili, oh, questa è una frase che ha detto Rav Sacks, i gentili rispettano gli ebrei che rispettano se stessi e provano imbarazzo per quelli che sono imbarazzati di se stessi. Più che imbarazzo, io direi che i gentili che vedono che un ebreo non rispetta se stesso, chi ha qualcosa contro gli ebrei, in quel momento diventa forte contro l'ebreo che si vergogna del suo ebraismo. Eppure, allo stesso tempo, noi ebrei interagiamo liberamente con il popolo del mondo, con i popoli del mondo. Vuol dire, da una parte siamo diversi, quello diciamo che l'olio galleggia, no? È sempre diverso, ma nello stesso momento facciamo parte del tessuto, entriamo nel tessuto. Idem, noi interagiamo con tutti i popoli. Sarebbe forse logico che una tribù come la nostra se ne stesse in Israele o a Brooklyn. Ma non è così. Noi non ci chiudiamo in dei ghetti, in delle città, in dei paesi, poiché gli ebrei sono una luce per le nazioni. Sarebbe egoistico da parte nostra chiuderci in Israele e in Brooklyn e tutti gli altri, tutto il mondo cosa fa? Ricordiamoci, noi siamo i discendenti di Abramo. Abramo era padre di tutte le nazioni, padre degli ebrei, ma anche delle altre nazioni. E Abramo ha avuto il comandamento da Dio, non il comandamento, gli ha detto, venivre huve jacob goi ares, tramite te verranno benedetti tutte le nazioni del mondo, perciò Abramo è la benedizione anche per i non ebrei. Noi come discendenti di Abramo abbiamo la stessa responsabilità sua, noi dobbiamo portare luce, benedizione al mondo, alle altre nazioni. Perciò qua dice, sarebbe forse logico che una tribù come la nostra se ne stesse in Israele, ma non è così, poiché gli ebrei sono una luce per le nazioni, siamo tutti ambasciatori di Dio, inviati in questo mondo con la missione di portare santità e bontà a tutti coloro che ci circondano. Siamo modelli di comportamento e le nostre azioni dovrebbero influenzare gli altri. Sii il migliore olio che tu possa essere e andrai lontano. Ok, cosa dite? Vittorio, tu che abiti un po' magari fuori Milano, non sei come noi che abiti in un centro ebraico, cosa ti ricorda qualcosa? Pensi di dire qualcosa?
Io avevo fatto le scuole, diciamo, statali perché ero dalla parte opposta di Milano rispetto alla scuola ebraica. Però non ho mai avuto problemi con nessuno, tranne alle elementari uno che mi ha detto sporco ebreo, ma un ragazzino di che aveva 9 anni, cioè, quindi. Ma per il resto non assolutamente.
E come hai reagito? Ti ricordi?
Ero stato zitto, mi sembra di ricordare. Ma poi i miei genitori sono andati a riferire alla preside questo fatto.
E la quale?
Non è più successo niente.
Ha chiamato i genitori, ha detto qualcosa.
E non lo so che cosa la preside ha detto ai genitori di questo ragazzo, non lo so, ma comunque non è più successo niente.
È interessante, già quando tu avevi 9 anni, già queste cose qua, però.
Eh sì, beh, la matrice cattolica che ancora era forte negli anni 60, insomma, no?
Wow.
Comunque, diciamo, non mi ha impattato. Per niente, ecco. È come se avessi avuto uno scudo, insomma. Esatto.
Scudo di Davide, bravo.
Sì,
Kazak, qualcun altro vuole dire qualcosa?
io volevo dire una cosa, che è vero che non bisogna avere nessuna vergogna di dichiararsi ebrei o quello che si è, ma in un momento come questo, voglio dire, forse è meglio non, cioè, rimanere molto tranquilli, cioè poter anche evitare di dirlo, perché comunque non è sempre perché siamo ebrei che la gente mi rispetta, perché ti rispetto, perché mi rispetti. Questo mi dà una mazzata sulla testa perché sono ebreo, quindi è meglio che io, sapendo la situazione, evito per non provocare situazioni sgradevoli.
Un attimo, non stavo dicendo che tu vai in giro con un cartello tutto il giorno, sono ebreo.
No, 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 parlavi dell'università, che è
Che
meglio dirlo,
senso?
invece no,
No,
proprio in
cioè,
università
non è da
non è il caso di
nascondere,
dirlo,
non è una cosa da nascondere.
ma neanche da dirlo in questo momento, perché rischi solo e quindi può risultare come una provocazione.
Mi fai venire in mente un'altra storia. Dov'è che erano? Penso erano già a Parigi. Quando appunto il re in quel periodo era a Parigi, era proprio in mezzo alla guerra. Un giorno era già sposato. Un giorno torna, non so, dall'università, torna a casa e la moglie del re gli dice che sono venuti la polizia, non so chi, a fare un controllo. Andavano di casa in casa e mi hanno chiesto di che religione siamo. E la moglie dice: ho risposto, siamo ortodossi. E Rebbe dice: ma hai detto ebrei ortodossi o solo ortodossi? Lei fa: no, ho detto solo ortodossi. Il Rebbe è andato alla stazione della polizia e ha detto: per favore, correggete, aggiungete ebrei ortodossi. Stiamo parlando della seconda guerra mondiale, quando andavano in giro a cercare gli ebrei per, sicuramente non per baciarli, no? Eppure Rebbe, anche su una cosa del genere, è andato e ha detto correggete. Non voglio adesso, mi fate venire in mente questa cosa qua, che può essere magari di insegnamento anche per noi. E i momenti erano molto più difficili di
Rav,
quelli
Rav,
che... Sì.
Rav, devi aggiungere che questo è successo quando i tedeschi avevano già invaso la Germania, la Francia, per quello cercavano gli ebrei.
È quello, esattamente, sì. È stato sottinteso, sì. Proprio così.
Posso dire la mia esperienza?
Yes.
Allora, io elementari e medie ho fatto le scuole ebraiche, grazie a Dio. Poi il liceo ebraico non c'era, io ho fatto il liceo classico e in quarta ginnasio ho avuto un insegnante che veramente mi ha perseguitata, nel senso che a me io stavo con altri due compagni e pretendeva che scrivessimo di sabato e tutte queste belle storie qua. Però queste discriminazioni io le ho avute dai professori, mai dai compagni. I compagni sapevano chiaramente, ma mai. Poi invece devo dire che all'università invece ho avuto da parte dei professori una bellissima esperienza, nel senso che c'era rispetto. E un po' quando io mi relazionavo con ragazzi della mia età, io non dicevo che ero ebrea, come diceva prima lui, perché non vedevo la necessità, cioè non era che la prima cosa che io dicevo, ah, sai, io sono ebrea. Io vivevo con loro, parlavo e poi se usciva fuori il discorso, usciva. Se non usciva, rimaneva così, basta. Adesso, purtroppo, dopo anni che ho fatto parte della chat del liceo, dopo il 7 ottobre, mi sono cancellata, perché all'inizio due o tre hanno partecipato, hanno detto mi dispiace di qua e di là, mi hanno contattato. Gli altri hanno detto una parola. Non sono gli stessi di cui dicevo prima, dell'altro liceo, perché poi ho cambiato. E ho preso e mi sono cancellata. E in tre mi hanno cercato. Tra l'altro uno è un giornalista, un vaticanista, che è molto carino, sempre partecipa a queste cose. Però in genere non è che la prima cosa che dicevo era quella di essere ebrea. Al di là di questa esperienza personale, mi veniva in mente quando lei ha detto dell'olio, facendo questa similitudine acqua e olio, noi siamo un popolo distinto. La parola proprio è distinto, quindi l'acqua e l'olio non si possono mischiare.
Ok.
Intendi quello che voglio dire? Ok,
Buon
grazie.
ora, grazie Mara, grazie, grazie. Qualcun altro? Rotas, benvenuto, ciao a voi, grazie di essere venuto.
Sì, Rafa, a
Buon
me mi
giorno a
è
tutti.
successo, buonasera, mi è successo in 96-97 Arena di Verona. Sono andata a vedere no, non mi ricordo, un'opera. E là un signore, sentendo il mio accento, mi ha chiesto: Mitica, lei da dov'è? Dico: io sono ebrea ungherese. Si è arrabbiato con me, ha cominciato a urlare, mi ha detto: non era sufficiente che lei si identificasse semplicemente ungherese, perché ha specificato anche ebrea? Perché sono ebrea. Sono nata in Ungheria, ma sono ebrea. Io sono ebrea perché ebrei sono un popolo, in primis ho detto, ma sono nata in Ungheria, sono ebrea ungherese.
Bella, brava.
Sì, mi è capitato 96-90, sì, che andavo frequentemente a Arena e in quegli anni mi è capitato questa cosa, sì.
Ok, grazie, grazie. Qualcun altro vuol dire qualcosa?
Bravo Miki, anch'io ho fatto le scuole pubbliche, però sono sincera, sia alle elementari che alle scuole medie non ho mai avuto nessun problema. Anzi, le dirò una cosa, che alle scuole elementari, ero esonerata quando c'era, sì, anche alle scuole medie, però alle scuole elementari c'era, quando c'era l'ora di religione, io praticamente uscivo dalla classe, stavo lì con le bidelle perché non esisteva l'alternativa, eccetera, no? E veniva addirittura un prete a far lezione. E questo prete poi, che era il prete, diciamo, della parrocchia, lì del quartiere dove abitavo, quando c'erano diciamo, la benedizione pasquale, no? Che giravano per le case, eccetera, lui veniva anche da noi. Veniva anche da noi, veniva a salutarci, mia mamma lo faceva entrare e giustamente lui diceva, chiedeva se poteva benedire e mia mamma molto ingenuamente diceva, è sempre una benedizione, quindi grazie. Però è sempre stato molto carino, molto rispettoso. Io ho avuto l'unico problema che ho avuto, l'ho avuto all'esame di storia della musica in conservatorio. E ho scoperto poi che c'era in commissione un insegnante antisemita. Infatti mi bocciarono. Però io poi comunque avevo studiato poco, sono sincera. Però questo insegnante era antisemita, ma a me non mi ha mai detto niente. Però era, insomma, mi interrogò lei, insomma, da altre fonti seppi che comunque lei era. Però poi per il resto, almeno, per il momento. Non ho avuto problemi per il momento.
Ok, meglio così. Va bene, passiamo al secondo argomento. Questo è un argomento molto interessante, cioè molto semplice ma interessante. Signora Daniela, benvenuta, buonasera. Daniela Del Monte, buonasera. E dice così: esistono gli unicorni? Samuele, sei qua? Perché contava entrare e uscire.
Sì,
Eccolo
c'è
qua.
un problema col telefono, ogni tanto cade la linea, non so cosa succede.
Ok, no, perché un po' di mal di mare me lo fa venire sempre a te.
Lo
Ok. Esistono gli unicorni, Samuele?
so. Che ne so io non li ho mai visti.
Ok, vediamo qua il testo, cosa ci dice. Domanda. Secondo l'ebraismo esistono gli unicorni? Mi pare di aver sentito che è scritto nella Torah che esistono, che esistano. Risposta: ebbene sì, crediamo negli unicorni. Li ho visti e immagino che anche tu li abbia visti. Vogliamo di capire la risposta. Calma. La Torah narra che gli israeliti, che brutta parola, gli israeliti, il popolo ebraico, costruirono un Mishkan, un santuario nel deserto, sappiamo, no? Dio istruì loro di creare pareti esterne con la pelle di un animale misterioso che si chiamava Tahash. Perciò, questo santuario che gli ebrei hanno costruito nel deserto aveva diversi materiali. E c'era appunto una parete esterna con la pelle di un animale che si chiamava Tahash. Chi vuole guardare può guardare Esodo 25:5. Sapete cosa? Un attimo. Vediamo un po' cosa dice 25:5. Venticinque, cinque. I pelli di montone tinte di rosso, pelli di Tahash e legno da caccia. Vediamo il cinque. Pelli di Tahash era un animale variopinto che esisteva solo a quell'epoca e che in seguito si estinse. Era caratterizzato da un corno sulla fronte, questo in tal modo lo dice, il suo cuoio venne impiegato per la fabbricazione di una copertura per il santuario. Secondo Rabbeinu Saadia Gaon, invece, il termine Tahash significa cuoio nero, ossia cuoio lavorato in maniera da risultare scuro e impermeabile. Perciò è questo animale che ha questa pelle multicolor, diversi colori, e aveva anche un corno. Perciò nella Torah esiste. Andiamo avanti. I nostri saggi descrivono il Tahash come un animale nel deserto, con una meravigliosa pelle multicolore e con un corno in mezzo al suo capo. Il Tahash apparve all'improvviso durante la costruzione del santuario, dopodiché sparì senza lasciare traccia e non fu più visto. C'è un messaggio potente Dietro a questa descrizione incantevole, la costruzione del tempio è un simbolo della nostra missione di vita, di creare una casa per Dio in questo mondo e di fare delle nostre vite un santuario in cui la santità può risiedere. Perciò, quando Dio dice nella Torah, Vi'asuri Mikdash Shachanti Betoham, farete per me un santuario e io risiederò in essi, mille volte abbiamo fatto questo appunto, che la Torah dice risiederò in esso nel santuario, ma in essi, appunto, c'era un santuario fisico, dove ovviamente Dio si rivelava in questo santuario, i sacrifici, eccetera, eccetera, però la Torah dice mi rivelerò in essi, inteso come mi voglio rivelare, voglio abitare e vivere in mezzo a essi, al popolo ebraico. Perciò il santuario sì, è un posto dove ci incontriamo, ma io voglio stare in mezzo a voi, nella vostra casa, nella vostra vita e così via. Perciò qua dice, c'è un messaggio potente dietro questa descrizione di questo animale. La costruzione del tempio è un simbolo della nostra missione di vita, di creare una casa per Dio, non soltanto una casa fisica a Gerusalemme, ma dovunque ci troviamo e viviamo. Dentro di noi e nelle nostre case si deve creare una casa per Dio, vuol dire un habitat, creare un posto dove fare, invitare Dio ad abitare in mezzo a noi. La vita è composta da molti momenti sfuggenti. Gli anni volano, le giornate vanno e vengono e le opportunità appaiono e scompaiono. La vita va avanti, su e giù, tutte queste cose che abbiamo detto, tutte le sappiamo. Tutto questo è come il Tahash. Oggi ci sono, domani no. Perciò queste opportunità, tutto quello, oggi c'è, domani c'è, non è perché abbiamo una vita statica. Ogni giorno è qualcosa di diverso. Proprio come il Tahash che c'era quando c'era il santuario per usare la sua pelle e poi dopo è sparito. Ognuno di questi momenti è multicolore. Questi momenti che noi viviamo nella nostra vita quotidiana, personale, è multicolore, poliedrico e stratificato. A volte abbiamo giornate buone, a volte abbiamo giornate meno buone. Perfino nelle giornate buone possono esserci delle sfide. E durante delle giornate meno buone possono esserci anche delle benedizioni. Perciò ogni giorno è una storia a sé. Ogni giorno finisce la giornata, dobbiamo dire a Baruch Hashem, anche oggi siamo rimasti vivi e ci siamo, eccetera, eccetera. Per quanti colori ci siano in una giornata, c'è solo un corno che punta davanti. Che punta o indica davanti. Perciò il multicolor rappresenta i vari colori che possiamo avere in una giornata. In una giornata possiamo passare dal bello al brutto con tutto quello che c'è in mezzo, come situazioni, vita, eccetera. Perciò i colori sono le varie situazioni, però è un unicorno. Il corno che aveva sulla fronte puntava verso avanti. Tutto ciò che affrontiamo ogni giorno dell'anno punta in una direzione, avanti. Infatti siamo tutti qui per un periodo breve per compiere la nostra missione di rendere il nostro mondo più buono e più felice. Una azione che io posso fare, io su 8-9 miliardi di abitanti, una buona azione che io posso fare in un centro non abitato, in un posto che non ci sono neanche comunità ebraiche, niente. Una donna che accende le candele in un posto sperduto, o un ebreo che mette tefilin, qualsiasi sia l'azione, dice, mi sono perso, per quanti colori siano, c'è solo un corno qua, tutto ciò che affrontiamo ogni giorno dell'anno punta in una direzione. Infatti siamo tutti qui per un periodo breve per compiere la nostra missione di rendere appunto il nostro mondo più buono e più felice, anche soltanto con una sola azione, una soltanto preghiera, una pagina di salmi, ogni interazione che abbiamo, ogni esperienza che viviamo, ogni persona che incontriamo e ogni posto che visitiamo ha lo stesso unico scopo, ovvero fare di questo mondo, fare di questo momento un momento santo. Incontro una persona? Lo arricchisco, gli do una parola di coraggio, una parola di fede, una parola di Torah. Ho perso, sono in fila, sono di fretta e sono in fila alla posta? Ho mezz'ora da aspettare? Perché devo in questa mezz'ora continuare a sbuffare, arrabbiarmi, essere nervoso e così via? Con la mezz'ora devi star lì, c'è poco da fare. O prendi e te ne vai, o se devi star lì, almeno usalo bene quel momento. Dici, va bene, mi faccio una ragione, sono qua. Questa mezz'ora la uso per... Sto tranquillo. Dico dei salmi. Faccio qualcosa di buono, qualcosa di costruttivo. Ogni momento deve essere santo. Ogni momento è importante. Cioè, stiamo parlando di Abramo in questi giorni, non in queste parashot. C'è scritto via Abramo Zaken Baba Yamim. Che Abramo era anziano e... veniva con i suoi giorni. Due modi di dire che era anziano. Baba Yamin vuol dire veniva con i suoi giorni, vuol dire era avanzato nei giorni, era anziano. Ma Baba Yamin vuol dire anche viene, Ba vuol dire venire con i suoi giorni. Vuol dire che lui non ha mai perso un giorno di vita. Vuol dire che le sue giornate erano così piene di lavoro, di cose che lui faceva, che un attimo non ha perso, era sempre connesso con Dio, perché un giorno che una giornata che tu non sei connesso con Dio è una giornata persa, ovviamente, no? Abramo non aveva perso neanche un giorno, era sempre connesso con Dio. Come qua, ogni momento è importante, ogni momento devi creare qualcosa. Pertanto, hai visto, stasera tutti abbiamo visto il misterioso Tahash. L'hai visto in questo bellissimo momento che stai vivendo proprio ora. Presto sparirà. Cioè questa luce, questi colori, questa bellezza. Cogliamo l'attimo fuggente. Le belle cose non sono in eterno. Oggi c'è, domani non c'è. Quando c'è, aggrappiamoci a questi momenti. Afferralo, afferralo per il corno. Ok, a voi.
Beh, ma anche Leviatano è un altro animale misterioso che nessuno ha mai visto, ma la Torah ne parla.
Sì,
Altri motivi, naturalmente.
abbiamo spiegato una volta che questo Leviatano era così grande che c'è chi dice che il mondo sta su questo Leviatano proprio, che noi siamo su questo Leviatano. Ok, qualcun altro di qualcosa? Prossimo argomento. Oh, qua ci vuole Samuele. Ci sei, Samuele?
Certo che ci sono.
Oh, qua fa per te.
Vediamo.
Ma non per idea in generale. Non... Come mai non posso essere vendicativo come Dio? Non che tu lo sia, ma adesso capirai perché ho pensato a te. Domanda. Il mio ex fidanzato mi ha ferito gravemente. Ho avuto mesi di abusi, affronti, malignità e umiliazioni quando erano ancora fidanzati, eppure sono rimasta zitta. Tuttavia, ora ho una voglia travolgente di vendetta. Ora ho l'opportunità di vendicarmi, poiché con una telefonata posso rovinare la sua carriera e distruggere la sua vita. Lo faccio? Mamma mia. Questa è una di quelle che al momento sta zitta, però poi gli fine 5 minuti è... Risposta. Perché
Non l'ha fatto prima perché deve fare in quel momento.
adesso col senno del poi dice, sai, la faccio pagare. Metti conto. Risposta. Il desiderio di vendetta è naturale e comprensibile. Molti hanno un'aspettativa innata che giustizia venga fatta e che il male non sia impunito. Spesso si desidera intervenire. Tuttavia, non è possibile farlo. Non è possibile, non è giusto, non è permesso farlo, perché è possibile, non vuole farlo, non è permesso farlo. Non vendicarti, dice la Torah. Chiaramente la vendetta non è permessa. Sicuramente non significa che dobbiamo restare vittime indifese di chi ha piani malvagi contro di noi. La Torah non dice stai lì inerme e fatti sparare, assolutamente no. Dobbiamo proteggerci dall'essere feriti, ma anche non soltanto sparare, anche qualcuno che ti vuole ferire anche moralmente, come questa ragazza, o offenderti o svergognarti, anche lì tu non devi lasciarti ferire. Dobbiamo proteggerci dall'essere feriti e fare tutto ciò che possiamo per prevenire atti malvagi. Tuttavia, anche se siamo stati feriti, non dobbiamo ferire a nostra volta. Lui mi ha offeso in pubblico? Io non devo offenderlo in pubblico, perché poi vado in torto come lui. D'altronde, la stessa Torah che ci ammonisce dal vendicarci descrive Dio stesso come un Dio vendicativo, che è scritto che Dio anche può fare cadere le colpe di un padre fino a 4 generazioni, però poi dice però invece i meriti per 1.000 generazioni i meriti. Com'è possibile che sia così, che Dio possa vendicarsi? Se a noi viene detto di non essere vendicativi, perché Dio può esserlo? Se vendicarsi è immorale, come può Dio farlo? È proprio questo il punto. Il fatto che Dio sia vendicativo, che poi dire che Dio è vendicativo non è neanche una parola giusta, ma il fatto che Dio sia vendicativo permette a noi umani di non esserlo. Cosa vuol dire? Nessun sistema giudiziario umano è infallibile. Se è umano, non può essere infallibile perché l'umano è fallibile. Pertanto, la giustizia massima è nelle sue mani, di Dio, di lui che non sbaglia mai. Perciò può esserci un tribunale qui in basso, ma c'è pur sempre un tribunale celeste. Egli, Dio, raddrizzerà i torti e punirà i malvagi. Questa è la famosa vendetta che Dio fa, è questa. In questo mondo o nel prossimo, in questa vita o in un'altra. E in modi che non necessariamente ci verrà dato conoscere. Giustizia verrà fatta. Spesso si sentono, perciò se tu credi che Hashem è il giudice, il vero giudice del mondo, se tu chiedi giustizia, lascia fare a lui. Perché se tu vai e ribuchi la ruota o gli fai qualsiasi altra cosa, stai facendo un'ingiustizia anche tu, stai peccando anche tu. Se tu invece dici, Dio sa, Dio è giudice, vedrà lui cosa fare. Se lui merita di essere punito, Dio lo punirà, se no no. Ma io non sto qui a mettermi al posto di Dio. Se io vado a fargli qualcosa, è come se mi metto al posto di Dio e vado a fare il giudice io. Spesso si sentono commenti dispregiativi sul Dio vendicativo della Bibbia. In qualche modo si pensa che un Dio vendicativo genererà seguaci vendicativi. Invece è proprio il contrario. Se tu lasci fare a Dio, tu non devi fare niente, perché ti fidi del suo giudizio. È proprio la vendicatività di Dio che permette agli umani di abbandonare il loro desiderio di vendetta. Poiché sappiamo che c'è un vero giudice e che egli farà giustizia. Pertanto, possiamo lasciare la vendetta a lui e continuare a vivere. Ti consiglio di non sprecare le tue energie a coltivare sentimenti amari e ostili. Perché uno che sta sempre lì nel pensiero di vendicarsi e poi vivi male, perché sei sempre. Più odio ricevi, più dovresti ricordarti. Cioè, più odio ricevi, più dovresti circondarti di amore dentro e fuori. Se ci sono persone malvagie, associati a persone buone e positive. Non preoccuparti di rendere pan per focaccia. Dirigi i tuoi sforzi invece sull'andare avanti. Forse è più facile dire che a fare, però almeno siamo qui per imparare un concetto. E se tu vai.
No, non perché hai pensato a me, però il discorso è che noi siamo esseri umani, abbiamo il libero arbitrio e quando ti vendichi sei anche soddisfatto ogni tanto.
No, è brutto, dai.
È brutto, ma lui mica sa di cosa, a cosa mi riferisco e quando ci sono delle cose estreme c'hai proprio voglia di vendicarti e purtroppo è così.
Ok, tu hai detto ho voglia di vendicarmi, però se uno ha la voglia, ben detto che è una cosa naturale. Però questa voglia non deve passare all'azione.
Ho capito, però tu sai di a cosa mi riferisco. Ecco,
Immagino.
è una cosa, cioè, se qualcuno ti toglie qualche cosa, un essere umano vicino a te a 17 anni, te l'unica voglia che hai è di toglierglielo anche a lui. Perché se lui si è permesso di toglierlo, devi fare la stessa fine. Io sono cattivo.
Ma l'avete mai conosciuto alla fine, quel ragazzo lì? E
L'ho visto e non me lo dimentico.
ma è stato in prigione?
Ma no, era figlio di un sindaco, quindi non andava in prigione,
Ma
ovviamente.
non è
Era
stato
figlio del
neanche
sindaco di Cinciano Boscone.
condannato, arrestato,
No,
niente.
il papà aveva i soldi, l'ha mandato in America e poi è decaduto tutto. E io in America potrei anche andarci. Conosco nome, cognome, età, dov'è, cosa fa. E io sono qua, non mi vendico, però.
Vabbè, ma vedi che se sei lì che te lo so, sto parlando di, possiamo raccontare velocemente, se Samuele ha perso il figlio di sua sorella,
Mio nipote.
suo nipote, che è stato accoltellato un sabato sera proprio era.
In una discoteca a
Ora,
Milano.
sì.
E questa non me lo tolgo, non me lo tolgo, cioè non mi vendico, non
Era
me
in
lo
classe con
vendico,
me.
però sto male dentro da sempre.
Si chiamava Danielino, lo chiamavamo Danielino.
Chiamiamolo Danielino,
Era in
era
classe
1,78
mia.
m.
Era biondo con gli occhi azzurri, era la bellezza in persona.
Era
Era
bellissimo.
tutto meno che lo zio.
Ecco, era tutto, lui era molto più bello di me, ma ecco, a questo punto capisci che io da quel tempo lì ce l'ho in mente, c'ho ancora la sua foto qui e
Ma
quando la guardo.
tu devi averlo nel cuore e pregare per lui. Il fatto che tu hai questa rabbia nel cuore, sicuramente a lui non aiuta proprio niente. Se tu invece cerchi di trasformare i tuoi sentimenti in qualcosa di positivo, in una preghiera, fai una preghiera al giorno in più per lui. Prendi un
No, no, ma
tempo.
lo faccio sempre, però
E allora
rimaniamo
non.
esseri umani, eh? Rimaniamo esseri umani. Purtroppo, cioè, se uno mi sputa addosso non me ne frega niente, ma se uno mi porta via mio nipote di 17 anni, me lo porto avanti per tutta la vita.
Già, sai cosa? Questa lezione la dedichiamo a lui. Che la sua anima possa salire sempre di più
A Daniele Raimondi.
e trovare pace.
Amen.
Amen. Ok, ultimo argomento della serata. Fiducia in Dio. Domanda molto vecchia, chiesta, ripetuta, studiata. Se hai davvero fiducia in Dio, perché lavori? Piuttosto che perché ti curi, perché qua, perché la qualsiasi cosa. Il Signore provvederà, no? Perciò se tu hai fiducia in Dio e Dio provvede, Dio provvederà a tutto quello che tu hai bisogno, non hai bisogno di farlo tu. Risposta. Sedersi sul divano ed aspettare che i soldi piovano dal cielo non è un atto di fede, ma al contrario, una mancanza di fede. Essenzialmente, stai dicendo che devo scegliere o mi guadagno da vivere oppure il Signore lo farà per me. Se i soldi cadono dal cielo, sono dal Signore, ma se i soldi vengono guadagnati grazie a dei buoni investimenti, per esempio, o al duro lavoro, è grazie a me. Perciò, se i soldi mi cascano dal cielo, dico, ah, è Dio. Ma se invece io ho guadagnato, io ho lavorato, io ho fatto, allora è merito mio. Questa non è fede. È un modo di limitare Dio esclusivamente al soprannaturale. Non hai fiducia che Dio possa avere una parte nelle tue decisioni in un modo che sembri spontaneo e naturale. Perciò non puoi dire o vedo un miracolo o sono io. Il miracolo è tramite te. Secondo l'ebraismo, un vero credente è uno che lavora duro pur rendendosi conto che il successo o il fallimento dei suoi affari non è nelle sue mani, ma è nelle mani di Dio. Io posso essere il più bravo avvocato, il più bravo artigiano, il più bravo artista, quello che sia, pittore, quello che sia. Se io ho successo, non devo dire, certo, ho fatto anni e anni di studio e di pratica e qua e là, sono diventato un bravo artista. No, perché se tu fai così stai rubando da Dio. È Dio che ti ha dato la possibilità. Sì, tu hai studiato per carità, hai studiato, hai passato ore e ore a lavorare, a fare, a disfare, quello che sia il caso. Ma non dimenticarti che è Dio che ti ha dato quella dote. Tutti nasciamo con una dote che noi sviluppiamo eventualmente, ma la dote principale chi ce l'ha data? Dio. I nostri sforzi sono il contenitore, ma Dio riempie il contenitore con le sue benedizioni. Questa filosofia è sia liberatoria che esigente. Vuol dire, da un lato ci libera da preoccuparci dell'esito finale, perché è nelle mani di Dio. Io faccio il mio massimo che il mio lavoro venga svolto al massimo. Poi, se la cosa che faccio avrà successo o meno, avrà una buona riuscita o meno, poi questo è in mano di Dio. Io faccio il mio, poi Dio vedrà. Dall'altro, questo è un lato, dall'altro lato mette il dovere su di noi, siamo noi a dover lavorare per ottenere la benedizione di Hashem. Perciò, io faccio il mio e poi Dio vedrà lui di mandare la benedizione. Ciò è vero non solo per quanto riguarda guadagnarsi da vivere, ma in ogni ambito delle imprese umane. Medicina, salute, amore, famiglia, educazione dei figli, qualsiasi cosa sia. Io devo mettere il mio impegno e poi devo dire spero in Dio, mi metto nelle mani di Dio. Se perciò non è che dico, ma Dio, se io credo in Lui, Dio mi deve mandare la manna. No, La manna l'ha mandata quando c'era bisogno di manna, quando ero nel deserto e deserto non c'è cibo, allora Dio ha fatto un miracolo e ha mandato la manna. Ma oggi comunque la manna arriva da Dio, perché qualsiasi cosa noi facciamo, il guadagno è una manna da Dio. Non pensiamo, penso che lo dici qua adesso, ciò è vero non solo quanto riguarda, se cerchiamo la nostra anima gemella. Se abbiamo bisogno di una cura per una malattia o se i nemici ci stanno attaccando, non aspettiamo che Dio faccia un miracolo. Ci alziamo e facciamo ciò che va fatto, sapendo che il successo delle nostre azioni dipende dall'alto. Capite com'è il punto? Dio vuole, fate attenzione, Dio dice, io voglio che tu faccia qualcosa. Mettiamo il lavoro, che è una cosa che si fa ogni giorno, no? Dice, io voglio che tu abbia un lavoro, che sia un lavoro fisico, che sia come si dice, una carriera lavorativa, quello che sia, no? Non per forza di essere un muratore. Tu devi avere una fonte di guadagno, qualsiasi sia. Però dice Dio, attenzione, non pensare neanche per un secondo che il tuo impegno ti porta il sostentamento. Perché il sostentamento viene da me. Perciò capite? Da una parte Dio dice, che Dio ti darà benedizione in quello che farai. Dire, non devi stare lì sul divano a dire Dio mi protegge, Dio mi dà. No, questo assolutamente no. Devi fare qualcosa nella vita. Qualsiasi forma, qualsiasi cosa sia, non deve rimanere con le mani in mano. Dio vuole vederti occupato. Però dice Dio, io voglio che tu faccia qualcosa, ma non pensare che il tuo fare ti darà il guadagno. Perché sono io che ti do il guadagno. Capite il punto? Devi andare a lavorare, ma non è il tuo lavoro che sono io che ti do il guadagno. Però devi andarci. Anzi, più pensi che sei tu, più prendi i meriti che sei bravo e sai fare, e più stai dimenticando di me. Tu fai. Ma non serve a niente, ma devi fare. Non so se rendo l'idea. È come una recita. Tu devi andare, devi timbrare il cartellino. Fa parte del di Rabbi Tachtonim, di questo mondo. Dio vuole una dimora in questo mondo? Dio vuole che viviamo in questo mondo fisico? Che portiamo il Beit HaMikdash in questo mondo fisico? Deve essere fisico. Perciò se c'è l'usanza di andare a lavorare, devi farlo perché nel mondo c'è questa idea di andare a lavorare. Perciò tu vai e timbri il cartellino. E ti stanchi pure e fai quello che devi fare. Ma sono io che ti mando il sostentamento. Oppure, una persona è malata. Dio mi guarirà. No, caro mio. Dio ti guarirà se tu prenderai le medicine. Dio ha bisogno delle tue medicine? Ma certamente che no. Dio può guarire le persone senza niente. Ma Dio ha creato un mondo fisico e vuole che in questo mondo fisico ci si comporti in un modo fisico, naturale. Perciò, se Dio ha creato dei dottori, delle pillole, delle medicine, delle cure, vuol dire che in questo mondo qui, forse nel mondo degli angeli, no. Ma noi non siamo angeli. E in questo mondo fisico tu devi seguire le regole del posto. La regola del posto è che vai a curarti, vai dal dottore e prendi le pillole secondo quello che lui ti ha scritto. E poi dopo anche pregherai a Dio che ti porti la guarigione. Ovvio. Non puoi fare solo uno o solo l'altro. Se tu preghi soltanto in Dio che ti manda la guarigione, ma non ti curi, non stai facendo quello che la Torah vuole. Idem, ripeto, per il lavoro, per la famiglia, per trovare l'anima gemella, qualsiasi cosa dipende da noi. Certo, Dio, certo. Ma io, Dio vuole che io vada a farlo. E questo è il concetto del bitachon, della sicurezza in Dio. Io faccio, ma so che comunque è Lui che lo fa. Infatti, cosa diciamo? Yegia kapecha kitochel. Così dice Davide Amele nei Salmi. Le tue mani lavorano, non la tua mente, nel senso, tu vai, fai quello che devi fare, sei un piegato, sei qualsiasi cosa sia la tua, fai quello che devi fare. Ma devi essere risolto col fisico, la tua mente, il tuo cuore dovrà essere rivolti a Dio. Perciò non diventi schiavo del tuo lavoro, non diventi un robot anche tu. Lavori con i robot, lavori con i computer, non diventi un computer. Tu rimani divino, attaccato ad Hashem. A voi. Rotta, sei silenzioso, sei entrato, ma non ci sentiamo.
Fino adesso non avevo da dire nulla. Qui
E
posso
qui
dire
che ne hai da
che
dire tu?
dico che semplicemente ormai all'età che ho raggiunto, l'esperienza che ho avuto, eccetera, sono strasicuro che tutto quello che faccio è grazie ad Hashem. Non dice, non mi, non mi so, non sono, sono assolutamente convinto che la mia volontà è semplicemente subordinata alla sua, quindi tutte le volte che devo fare qualcosa, qualunque cosa sia, prego ad Hashem che riesco a farla e so che se riuscirò a farla è perché fa parte della Shkaka Bartit, della provvidenza divina di riuscire a farla. Ma anche le
Amen.
piccole cose, faccio un esempio, me l'ha segnato Rav Rodal, Zichrono li Vrachà. Se vado in centro in un giorno trafficato, per fare una commissione, per fare una qualunque cosa, una visita medica, eccetera, e c'è impossibilità di trovare parcheggio, io prego Hashem, dico Hashem, per favore, te tasesh yeshlik haraya bekarov, e vi assicuro che funziona sempre. Me l'ha insegnato Rav Rodal e dicono di Braha e funziona. Questo lo faccio per le piccole cose, o le cose più grosse, che possono essere
Ma posso
cose.
darti un consiglio, Rotas? Un consiglio veloce. Quando vai in centro, vai in metro.
Allora,
Vabbè, tu devi rispondere, era così. No,
vabbè, è una battuta, lo so, però
ma
ci
in
sono
verità
delle.
è la verità, eh. In centro si va in metro.
Lo so, ho detto, fatto per fare un esempio, però
Ok.
adesso
No,
comunque
perché eri troppo
effettivamente.
serio, volevo un po' strammatizzare.
Sì.
Ok.
Comunque no, vabbè, in ogni caso, ma anche quando faccio una telefonata a un call center, che tutti l'abbiamo dovuto farla o per un'azienda telefonica o per una situazione di burocrazia, eccetera, sai sempre che devi stare delle mezz'ore ad aspettare con la musichetta fino a che finalmente ti passano l'operatore e dici cosa hai bisogno, anche se sia solamente per una visita medica. E allora, prego anche per quello, che vada bene. E quando va bene, perché a volte non va bene, perché vuol dire che allora la visita non, o quella cosa lì non dovevo farla, e quindi non mi preoccupi di tanto, vuol dire la farò quando sempre mi farà in maniera che voglio farla. Però noto una cosa, è questa, che se l'operatore che mi risponde a un numero tipo 26, 52, 18, eccetera, vedo anche il numero dell'operatore, che vuol dire che questo operatore qua. A volte ci siamo anche dei nomi biblici, c'è chi mi risponde la signora Esther, un nome, anche se la usano molto anche i non ebrei, è il nome, insomma, della Migliorata Esther, insomma, così. Quindi guardo tutte queste cose qui, ma ormai sono stra convinto che è tutto scacabratino, tutto provvidenza divina, tutto, e quindi non, quello che mi dici
Dai.
non mi sorprende, non mi una volta era successo anche mi ricordo con te, che una volta non ti partiva l'automobile, che se no ti avevano fatto il ponte solo di Piazza Gimignano con i cavi, eccetera, ed era venuto fuori che non partiva. Allora c'era successo un po' di trambusto nella tua famiglia, che dicevano: ma come, perché? Cioè, io ho detto: si vede che è la scaccapratit che non deve funzionare. E tu avevi detto giusto, senti cosa dice Rotas, così per capire che vuol dire. E poi questo magari ti salva, no? O tu quante volte hai raccontato che sei uscito 3 minuti più tardi e hai incontrato una meteorite Tefillin, eccetera. Per cui, guarda, non c'era.
Giusto, giusto, giusto. Come una persona perde il treno, perde l'aereo e non arriva tardi a destinazione, non per forza l'aereo deve cadere per dire: ah, ecco perché. No, non per forza. Ma anche magari se arrivavi nel momento giusto avresti incontrato o succedeva qualcosa di male. O al contrario, il ritardo ti ha causato di altre cose buone, anche se non te ne accorgi, anche se non saprai mai. Queste cose è Dio che le gira, perciò è tutto sempre divina provvidenza.
Stamattina andando in casa di riposo, io ho il portinaio che mi fa da Shabbos Goy e mi schiaccia il bottone dell'ascensore perché ho il bastone, non posso scendere le scale. E il portinaio, combinazione, era andato ad aiutare una signora anziana in un'altra scala e quindi ho dovuto aspettare quasi 10 minuti finalmente che arrivasse a schiacciarmi il bottone dell'ascensore per poter andare poi da dove abito fino alla casa di riposo, che c'è un quarto d'ora circa. E beh, questo ha fatto sì che così, questi 10 minuti di ritardo, ho incontrato un rave amico che andava in Beit Chabad con i suoi bambini, e questo è stato, abbiamo potuto dire Shabbat Shalom, e quindi questo è stato una shkakapratit. E poi sono
Bello.
successe in altre situazioni che poi, insomma, ho capito perché sono partito in ritardo. Ecco, non nulla. Nulla, nulla, nemmeno un battito di foglia succede per te.
Zac, grazie Rotas. Sentiamo Samuele, dai, di qualcosa. Niente, basta. Hai già dato stasera.
Niente, ho detto
Detto
troppo.
troppo, basta, ok.
Rimango così. Faccio
Sai cosa, per 2 settimane non parli più.
il timido, basta.
Qualcun
Per
altro?
quello che riguarda il lavoro.
Non è detto che la bellezza, la intelligenza, quasi tutto Dio già è scritto nel nostro destino, chiamiamolo destino. Unica cosa che non è scritto che chi diventa tzaddik. Resto tutto è scritto.
Giusto.
Allora, noi cosa possiamo scegliere in questo caso nella nostra vita se tutto è scritto? Unica cosa non è scritto che diventa
No,
tradito.
attenzione, 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 attenzione. Dio ogni anno, almeno che è Rosh Hashanah, Dio decide le sorti di quell'anno. Parliamo di anno in anno, ok? Dio decide quest'anno una tal persona, che ne so, deve guadagnare 1 milione di euro. Spariamo. Se questa persona qua non fa quello che è necessario, il milione di euro ne arriverà. Se questa persona dice: io quest'anno non lavoro, sto a casa, non faccio niente, anche se Dio ha deciso, gli ha preparato in cielo 1 milione di dollari, non gli arriveranno. O comunque non necessariamente gli arriveranno, perché Dio niente lo blocca, può mandarli in un altro modo. Ma se la persona non si applica, non vuol dire che se Dio ha deciso qualcosa, Dio può decidere quello che vuole. Ma se noi umani non facciamo succedere quella cosa, non succederà. Che dire, una persona, quest'anno Dio ha deciso che questa persona avrà una vita super felice. Se questa persona va e fa di tutto per essere triste, si butta sotto un trame, che ne so che, fa cose che è contrario di felicità, per quanto Dio abbia deciso che lui possa avere un anno gioioso, ma se lui si dà una zappata sui piedi, faccio quello che tu hai deciso, affari tuoi. Non è vero che siamo destinati a loro. Può esserci un destino che noi calciamo, c'è anche questo. O al contrario. Proprio al contrario, una persona non merita niente, Ma Dio per forza gli vuole dare qualcosa? C'è anche quello. Non è esattamente come dice lei.
Io ho fatto la domanda, faccio un esempio, sempre una domanda. Non è che a noi ci viene dato, dopo come ci comportiamo, se mi comporto bene, Dio mi dà del bene, se mi comporto male, io sento che tutti i giorni quando faccio qualcosa che non va bene. Io dopo faccio un esempio, non recentemente sono caduta e mi sono rotta due costole e mi è venuto in modo spontaneo a pensare che mi è venuto per motivo che ho fatto una cosa che ho voluto fare l'Abramo in una giornata quando non dovevo essere di venire a casa mia una persona che c'era. Delle nostre feste è venuta una non ebrea e io l'ospitalità l'ho voluto farle stare bene a lei, a fine io mi sono rotta due costole e ho capito perché. Ho capito perché, perché non sono, non sono, non ho fatto quello che dovevo fare per me, per la mia fede, per la mia per Hashem, per me, non tanto per Hashem quanto per me. Cioè, ho capito subito, queste costole sono state motivo per una mia trasgressione. Cioè, in questo senso dicevo, se noi ci comportiamo automaticamente Dio ci aiuta. Io ho sentito questa cosa su mio comportamento.
Ecco, preferisco quest'altro modo di parlare, che se faccio del
Io
bene
però
di...
spero che non sia proprio così, perché detta così mi sembra un
Sì,
po'.
infatti,
Ho qualche dubbio,
più
ecco, nel
bello
senso che
dire...
invitare una persona non ebrea non è una trasgressione.
No,
E
non
poi
intendeva quello, non intendeva quello.
Eliseva, in quel momento io ho dovuto servire lei a preparare da mangiare per lei che non dovevo. In questo senso, non perché a
Diceva,
fine.
magari era Shabbat, ok, non entriamo adesso in
Vabbè,
dettagli.
allora va bene, ma allora sei lì e il problema è tuo che hai trasgredito per volontà tua, cioè
Certo, poteva essere
non
anche un ebreo, non è importante.
dovevi. Vabbè,
Esatto.
allora. Io perché dovevo, infatti, ho capito, dovevo dire di no, che questa ex paziente mi ha detto mi fa male. Le anche vengo da te, mi fai un po' di puntura questi 2 giorni che ho
Ora
la disponibilità.
chiedo scusa un attimo a tutti. Quando, allora, ricordiamoci, non siamo soltanto noi 22, le nostre lezioni vanno su YouTube. Facciamo attenzione a quello che diciamo, perché una mezza frase
Sì.
interpretata male, come adesso lei, stiamo tutti interpretando male, perché lei ha detto delle mezze frasi qua, facciamo attenzione a come
Sì,
parliamo.
ho
Perché poi chi ci
capito.
ascolta dicono, ah, vedete? Gli ebrei sono tutti antigoi, gli ebrei sono i primi a essere. Perciò facciamo attenzione a come parliamo, perché poi la gente capisce male e già non stiamo simpatici e non. Ok, non aiutiamoli a
Diventiamo
essere.
ancora più
Okay.
antipatici.
Esatto, grazie a tutti.
Ma vediamo anche il
Detto ciò,
bicchiere a mezzo
ecco.
pieno. Cioè, ti sei rotta con le due costole perché sei stata qualche giorno a riposo. E se non fossi stata a riposo, Chas v'sholem, saresti uscita e saresti andata a finire sotto una macchina. Cioè, vediamo anche il lato positivo. Ci può anche essere un
Sì,
altro
ma
elemento che noi non conosciamo, che le due costole rotte ti hanno impedito di subire.
ecco.
Non so se rendo l'idea.
Magari qualcosa di peggio, sì.
Cioè, non è una punizione, ma una protezione contro un altro evento.
Sicuramente,
Cioè, io faccio un
sicuramente.
ritardo con la macchina perché è tutto rosso, il semaforo, eccetera. Se fossero stati tutti verdi, sarei incappato nell'incidente 5 km più avanti. Cioè, c'è sempre un motivo anche positivo da vedere.
Sì,
Qualcosa
giusto.
di che apparentemente ci impedisce, ma in realtà ci favorisce. Non so se rendo
Ha
chiaro il
reso
concetto. Insomma.
molto chiaro.
Chiarissimo, chiarissimo. È
E a
ben così,
proposito del
infatti, che
lavoro
ti
che
ragiono.
dicevamo prima,
ma perché lavoriamo, eccetera. Ma questo problema si sono posti da Israele fin dai tempi degli esploratori. Dice, ma perché dobbiamo andare in Eretz Israele a lavorare, coltivare la terra, produrre, costruire città, eccetera, quando stiamo qui nel deserto, con la manna, con tutto quello che abbiamo, le nuvole, eccetera, cosa andiamo a fare lì a lavorare, no? In realtà il lavoro è la missione dell'uomo, è il tikkun che ti permette di correggere la tua vita, ti
Esatto,
permette di
esatto, esatto.
costruire, non so se rendo l'idea, cioè è un problema che risale ancora ai tempi della Torah. Cioè, noi non vogliamo, gli esploratori ci hanno detto che la terra è pericolosa, ci sono dei giganti, no, stiamo qui, cioè era una scusa per non andare a lavorare e star lì, insomma, se volessimo semplificare il discorso, insomma. Quindi il lavoro è la missione
Sì,
dell'uomo, cioè non si
ma
lavora solo per sé, ma
questa
per
no,
gli
non
altri.
era, cioè io ho trasgredito una cosa che non dovevo trasgredire, è tutto qua. Cioè volevo dire che in qualche modo, cioè volevo, il mio pensiero era che molte volte, cioè come un bambino, no? Se si comporta bene lo premi, se non si comporta bene,
Ma
cioè...
perché dire, Miriam, perché non finire la frase a metà? Un bambino si comporta bene, lo premi, punto. Perché dobbiamo
Punto.
avere
Sì.
la seconda parte? No.
Sì.
Ok, Berlin, ci dica qualcosa.
Tutto chiaro, oggi ascolto.
È sempre così.
Io ho una...
Troppo facile.
Non ho più
Vogliamo
questi
sentire la tua
problemi.
voce.
No, la sua idea, non la sua voce.
Io c'ho un collegamento molto bello con Kadosh Baruch Hu, quindi come diceva, chi diceva prima Haim
Sì,
Hotas,
Rotas.
anche io faccio un po' queste cose quando, non dico, faccio l'esempio del parcheggio, no? Non dico del parcheggio, ma quando ho bisogno di una cosa, comunque quando sto per concludere una cosa, mi collego in modo più intenso e poi alla fine vai, funziona.
E poi alla fine quando trovo il perché dice, ah no, scusami, non l'ho fatto, non c'è bisogno.
No,
L'ho fatto da sola.
no, no,
Ah,
questo non
ok.
faccio più, lo facevo una volta, ero presuntuosa, oggi no.
Va bene, qualcun altro?
Io volevo confermare quello che ha detto Rotz sul parcheggio, perché a me è successo 2 settimane fa andando a Milano la sera in una zona dove non c'è mai parcheggio, ero, non dico disperato, ho pregato Hashem e 20 secondi dopo mi si è liberato un posto di fianco. Quindi è successo anche a me.
Zac. Va bene, grazie a tutti. Ok,
Grazie,
Shavuot Tov,
amici.
Shavuot Tov, ogni
Shabbat
benedetto.
shalom.
Shavuot Tov, le collane.
Shabbat shalom.